Continuando la breve ma ricca di notizie e storia di Ceri, diremo questo. Ceri è situato come castello, come cittadina situata su una rocca a 40 km a nord di Roma. È un antico borgo secentesco fondato nel XVI secolo da residente della vicina Cerrebeteri, importante centro etrusco. Ceri è dominato dallo storico palazzo Trologna, dove ha sede il Voskhop e dove i partecipanti al corso risiederanno e lavoreranno. Il palazzo è circondato da un magnifico giardino che offre una spettacolare vista sulla campagna circostante. Accanto al palazzo è situata la chiesa parrocchiale con splendidi affreschi eseguiti tra il XII e il XVI secolo, portati alla luce recentemente. Dunque, entrando nella chiesa, vedremo da una parte recentemente scoperti bellissimi affreschi, dall'altra parte solo un muro. Perché? Perché fu abbattuta appunto dalle artiglierie del Duca Valentino quando fu assediata e dentro c'era Giulio Orsini. La storia religiosa di Ceri si incentra appunto sul martire San Felice, morto il 22 novembre 363. Le sue reliquie sono conservate, l'abbiamo detto, nella chiesa parrocchiale, in un'urna di pietra sorretta da quattro colonnine. Alle stesse reliquie è legata la curiosa leggenda dei boi che si rifiutano di trasportarli a Roma, nonostante le grida e le pungolate di carrettieri. Questo miracolo dei buoi disobbedienti è scolpito ancora nel frontone della tribuna dell'apse della chiesa. Attigua al piccolo cimitero vi è la chiesa dedicata al martire San Sebastiano, che è il patrono del Bracciano, che era un ufficiale romano, e noi ce l'abbiamo pure dipinto nel vessillo di Cerrebeteri. Siccome era cristiano e non volle abiurare e adorare gli dei pagani, fu preso, spogliato, legato e fu fatto uccidere a frecciate dai suoi legionari. Di bella fattura fu restaurata dagli Odescalchi la chiesa di San Sebastiano, che sarebbe quella al cimitero dei Ceri. Fu restaurata dalle scalche che la facevano officiare da un cappellano per comodità degli abitanti sparsi nella campagna, perché prima mica era come qui a Cerbederi, che abbiamo tutte le comunità possibili e immaginabili. Ma la vera castellana di Ceri fu ed è la Madonna Immacolata, alla quale è dedicata la storica chiesetta e la parrocchia, che dall'8 dicembre scorso, qui siamo nel 69, sorride sui fedeli e devoti ceresi dal nuovo altarino che il parroco Don Giacomo Pistone ha voluto offrirle con affetto filiale perché benedica e protegga sempre l'antico paese. Ceri fu, abbiamo detto, luogo di emigrazioni degli agilloceriti. Stimo utile, prima di chiudere questa parte, dice lo storico Francesco Rosati, di dire qualcosa su Ceri, castello che fu rifugio e luogo di emigrazione degli agilloceriti nella loro decadenza, siccome fu indicato nella fine della parte storica. Da vari scrittori moderni, ponendo in non cale o non prostando fede a quando venne riferito sul mutamento del nome di Agilla in quello di Ceri, di Dionisi Strabone, Diodoro, Stefano, Igino, Servio e Rutilio Amaziano, si osò di affermare che Agilla e Ceri fossero state due città distinte, che la prima fosse situata dove ora è Cerbete e l'altra dove ora è Ceri. A benché dalla generalità degli scrittori moderni, seguendo l'opinione del Cluverio, quel dotto e perito esploratore delle antichità d'Italia, non si ponesse in dubbio che l'antica Cere, prima chiamata Gilla, fosse situata dove ora è il moderno Cerbete. E qui tutti ormai sono d'accordo, perché lo spazio de Cerbetri nostra, che era circa 120 ettari, non può essere paragonato al piccolo spazio della roccaforte di Ceri. Ceri, la città Ceri, Cerevezzo, di Cerbetri, era compresa dalla Valle della Mola, le mura ancora ci sono, fino a Porta Coperta. Poi da Porta Coperta ritornava attraverso la Valle del Manganello e lì al monumento era chiuso e c'era la porta principale che dava al mare. Nell'anno 1835, essendo stati scoperti dal principe Don Alessandro Tollogna vari sepolcri nel territorio di Ceri, attiguo a quello di Cerbetri, questo fatto, io credo, che sollevasse pure dei dubbi sulla vera località dell'esistenza di Ceri. Infatti il cavalier Pietro Ercole Visconti, nella sua dichiarazione pubblicata all'anno 1836, intorno agli antichi monumenti ivi scoperti e descritti negli atti dell'Accademia Pontificia, lasciò in dubbio questo fatto della situazione di Ceri e non seppe decidersi in proposito. Ceri è situato sopra un colle sassoso, cinto ad ogni lato da erte e precipiti rocce, ha una sola via d'accesso angusta e difficile, questo lo conoscono tutti, la strada. Nel Medioevo, siccome si apprende da vari scrittori e dalla iscrizione stessa surriportata, venne in potere dei Normanni. Normanno vuol dire uomini del nord, che lo possedettero fin dall'anno 1346. In questo tempo il castello aveva già fame di forte e potente, e nelle notte fra la nobiltà e la borghesia, che si mutarono nelle frazioni guelfe, cioè la gente, i nobili che stavano col papa, erano chiamati guelfi, e i ghibellini, cioè i nobili che stavano con l'imperatore, siccome riferisce il Cluverio, si assoggettò con la Delienzo, il famoso ed intrepido tribuno dei Romani, figlio di un taverniere che morì, trascinato dalla plebe furibonda a piede del Campidoglio. Sul principio del secolo XV ne furono signore gli Orsini, allora conti dell'Anguillara, che circa il 1470 vi fabbricarono una nuova e potente rocca. Nell'anno 1503, essendo in guerra gli Orsini con Alessandro VI Borgia, Ceri venne assediato dal duca Cesare Borgia Valentino, nome abbastanza noto nella storia, il quale comandava le milizie del Papa, siccome viene narrato dallo storico contemporaneo Sigismondo dei Conti di Foligno nel libro 14, capitolo 12, pagina 266. Il quale storico, ormai noto al lettore, nel raccontare un tale avvenimento di guerra, dice che Ceri fosse un castello fortissimo degli Orsini e che Cerbetri, a 3 miglia da quel luogo, non fosse così forte né per sito né per opere d'arte al pari del suddetto. In esso giù gli Orsini, coi resti di un'infelice famiglia e con parecchi giovani romani, sarà rifugiato, avendo bastevoli provvisioni, ma né poteva per le scarse forze tentare contro il nemico una sortita, né speranza alcuna, e s'affacciava d'aiuto. Resistettero non di meno 38 giorni, si resero infine sotto promessa di far salve le persone, costrette che furono dalla potenza di numerose artiglierie francesi, le quali il Borgia, che nell'espugnazione di quel sito vedeva la conquista di tutto il territorio romano e ha fatto trasportare in sì gran numero che in soli 30 giorni, al dire dello storico stesso, 6.000 pale di bronzo erano state furiosamente vomitate contro le mura e i tetti della città. Ceri dunque si arrese il 6 aprile dell'anno 1503, come si rileva dall'editto di sospensione d'armi, che qui appresso si trascrive al numero 3 fra gli altri documenti relativi. Nel secolo XVI Ceri venne retta a ducato e dagli Orsini passò alla famiglia Cesi, da questa nel maritaggio di Giovanna Cesi col conte Giulio Cesare Borromeo, genitore del cardinale Federico, personaggio di più insigne e ragguardevole nell'opera impareggiabile dei promessi sposi del Manzoni, venne in potere dei Borromei, che lo possedettero fino all'anno 1678. Nello stesso anno l'illustre famiglia Borromei vendette Ceri a Don Livio De Scalchi, il nipote del Papa Innocenzo XI, e da questa famiglia fu posseduto fino all'anno 1833, epoca nella quale fu venduto al duca Don Alessandro Trollogna, alla cui famiglia tuttora appartiene, o apparteneva fino a pochi anni fa, siccome si apprende dall'iscrizione suddetta che tutti questi fatti riassume. Ceri era divenuto un municipio e forse un tempo più popolato di Cerveteri, e difatti nel 1816 Cerveteri faceva 117 abitanti, che erano scappati tutti per la miseria, la malaria, le invasioni, eccetera, e i francesi che avevano occupato. E c'era, era diventato comune e aveva niente di meno che un sindaco francese chiamato Le Maire, in francese, Maire vuol dire sindaco. Dopo, quando cadde Napoleone, cadde cose, i francesi si ritirarono e ritornò normale. C'era diventato un municipio e forse un tempo più popolato di Cerveteri, con cui per la vicinanza e per l'antica tradizione storica restò sempre unito come fosse un sol popolo e un sol comune. Ebbe nome di municipio per qualche tempo e fu sede di un governatore, però venuto a meno la sua popolazione. E quando erasi già ridotto a semplice appoggiato o frazione del comune di Cerveteri, al principe Don Alessandro Trollogna venne l'infelice idea, in mezzo alle sue grandezze, di fare di esso un suo feudo particolare ed assoluto, ciò che ebbe effetto nell'anno 1863. Perciò ebbe acquistato, anche a prezzo maggiore, le terre, i fabbricati e i pochi proprietari rimasti, che allettati dal prezzo, ben volentieri cedettero, ma poi furono costretti di emigrare in altra parte. Così Ceri si fu ridotto a semplice ducato di Trollogna, di cui oggi porta il titolo di principe Don Giulio Borghese Trollogna, nel matrimonio di questo con la figlia di Alessandro, portava, questo è stato scritto nel 1890. Per interrompere la monotonia delle date, della storia, eccetera, eccetera, ecco a voi, dato che pure Ceri è un produttore, è stato un produttore stupendo di carciofi, inno al carciofo di Ceri. Viva il carciofo, viva la pianta, fatta da Dio sì buona e santa, da risanare col suo liquore chi dentro il fegato sente dolore. Viva il carciofo, bravo dottore! I nostri nonni, un dì venuti nelle paludi, soli e sperduti, dovea lottare come animali con la maraglia, con i cinghiali. Viva i carciofi medicinali! Ma oggi i figli l'hanno capito, e di qualunque siano partito, coglie un carciofi, piantan cardini, perché con questo fanno i quattrini. Vivi i carciofi, vivi i quattrini. Ovunque guardi, per la Maremma, che in cere cerbeteri alza la stemma, vedi carraciopi a tutto spiano, ridono al colle, ridere al piano, viva il carraciopo sceretano. Gloria al carraciopo di Cerveteri, che tanto oggi, come fu ieri, spettacoloso ovunque andrà, sopra mercati vittoria avrà, largo alla nostra specialità. Se lo degustano ricchi e plebei, se lo cucinano cristiani e ebrei, fritto in padella e alla giuria con la mentuccia, che sciccheria. Viva il carciofo che dà allegria, viva il carciofo che si cucina, re di cucina, viva una roba si sovrappina, verdeggia ceri sempre più bello ed arricchisce or questo or quello, viva il carciofo pianta d'ombrello. Viva il carciofo tanto lodato dal governante e dal governato in questo triste tempo di lotte, di furti e scioperi, chiacchiere e botte. Viva il carciofo e le pagnotte. Perciò devieni, gente romana, a questa sacra ceretana che se ti spilla buoni quattrini ti rende lieta quei carciofini. Mangia i carciofi, lascia i quattrini. Le condizioni naturalmente di oggi, quelle di ceri e di cerveteri, sono molto migliorate, anche se non l'apprezziamo. Tra il 1600 e il 1900, come scrive giustamente Don Giorgio Rossi, i servi della greba erano quelli servi, schiavi della terra, ma non della terra loro, della terra che lavoravano per gli altri. Erano quelli che nella società feudale ed oltre erano legati al povero terreno che coltivavano di padre in figlio in miserrime condizioni fisiche e morali. Basta leggere il documentatissimo libro, appunto, scritto dal caro Don Giorgio Rossi di Cerveteri, che ha la dignità sacerdotale, alla sapienza di professore universitario, unisce quella sensibilità sociale ed umana che, leggendo il suo volume, i lavoratori dell'Ago Romano dal 1500 al 1700, balza evidente, commuove ed insegna agli eterni piagnoni che, grazie soprattutto alla funzione sociale della nostra trascurata religione, di progresso se ne è fatto tanto in tutti i campi. E non bisogna esagerare nelle rivendicazioni esasperate per non ritornare indietro, se non ai tempi dei servi della greba, ai tempi degli schiavi della materia, che non può contentare da solo l'essere umano, perché siamo composti di anima e di corpo. I buoni propositi degli Orsini, come in seguito appunto quelle del Castello di Celi e quelle di Ruspe, per aiutare gli abitanti di Cerveteri e di Ceri, molte volte venivano rese nulle dalla cattiveria interessata dei fattoretti, fattori, amministratori vari, guardiani ed in seguito da cosiddetti caporali e cape squadra delle guetterie o gavette, cioè da coloro che sorvegliavano i lavoratori più esposti alla loro prepotenza, dette guitti che avevano sostituito i servi della greba. Secondo quanto documenta Don Giorgio Rossi nel volume citato prima, i più esposti erano i mondelli o mondelle, dette pure monelli e monelle, cioè ragazzini e ragazzette che venivano ingaggiati per il lavoro di pulitura delle piantagioni di grano. Tale importante, altissima lavorazione era chiamata mondarella, monnarella, come per la pulitura del riso erano le mondine, vale a dire le donne che mondavano, cioè pulivano il riso dalle erbacce. Dunque, non essendoci a quei tempi disturbanti, verso le ragazzette più carine e più indifese, alcuni amministratori e sorveglianti prendevano di esercitare su quelle poverine lo ius cosciandi, cioè di poterle violentare come se fosse un loro diritto. Cose che adesso fanno ridere, ma che in quei tempi facevano piangere. Si legge nella storia di Cerveteri, scritta da Francesco Rosati, che alcuni fattori generali pretendevano che i cervetrani andassero a cavare le uova dei grilli nelle campagne per distruggerne le covate. Altri ancora pretendevano che i ceriti si mettessero intorno al fossato che circondava il castello con canne e bastoni, battessero sull'acqua per impedire alle ranocchie di cantare perché cantando avrebbero disturbato il riposo diurno o notturno di signore castellani, loro padroni in tutti e per tutti. Adesso arriviamo al 1828. Cerveteri era una podesteria soggetta al distretto di Civitavecchia e alla delegazione di Viterbo, della diocesi di Porto e Santa Rufina con 752 anime. Ceri era governo baronale del signor Principe Odescalchi, del distretto di Civitavecchia, delegazione di Viterbo, diocesi di Porto e Santa Rufina con anime 72. Castel Giuliano ed annesso, anime 322. Appoggiato di Cerveteri, soggetta a quella podesteria, distretto di Civitavecchia, delegazione di Viterbo, diocesi di Porto e Santa Rufina, che fu tolta a Cerveteri nel 1900-1925 da Patrizio Montoro. 1820, situazione delle anime, dal libe status animario della parrocchia di Santa Melvagione di Cerveteri, casi dentro il paese. 91. Case fuori del paese, 26. Famiglie in tutto, 107. Anime dentro il paese, 364. Anime fuori del paese, 287. Anime in tutto, 651. Maschi in tutto, 436. Femmine in tutto, 215. Atti alla comunione, 506. Non atti alla comunione 145, cresimati 621, non cresimati 30, morti 22, nati 7, matrimoni 4. Devo ricordare per la nostra Ceri e la sua materna castellana, l'Immacolata Concezione, che alla fine di maggio c'è il pellegrinaggio devoto da Cerveteri a Ceri per ringraziare la Madonna delle grazie ricevute e per impetrare da lei le grazie di cui tutti abbiamo bisogno e le disgrazie sono tante, anche se le lacrime di sangue della Madonna di Civitavecchia alcuni non l'hanno apprezzate, purtuttavia i crudeli fatti e successi indicano che la Madonna veramente piange. Ceri, Cerevetus, da questi versetti di Giulia Mestice, la mamma di Pasquale Cozia, si può ricavare quanto è bello, arroccata come vedetta, che può essere riferita sia a Cerveteri che a Ceri, arroccata come vedetta a difesa dei tuoi tesori, Ceri, Cerveteri, in te, uomini laboriosi, amanti dell'arte e dei mestieri, hanno lasciato incancellabili orme, vite ed olivo, simboli del sacrificio e della pace, crescono rigogliosi qui, dove ogni alba apre una pagina di storia, sia a Cerveteri che a Ceri. E adesso vediamo all'ultime notizie, o penultime notizie, sopra la popolazione di Cerveteri e dintorni. Movimento della popolazione del comune di Cerveteri, registrato il 30 giugno 1992. Totale degli abitanti in tutto il comune 23.381. Maschi 1.500, femmine 11.881. Così suddivisi: capoluogo, Tirsegna e località comprese tra la via Aurelia e il vecchio centro 12.014, maschi 5.987, femmine 6.027, il tutto 12.014, Ceri e dintorni 1.524, maschi 768, femmine 756, il tutto 1.524. Marina di Cerveteri, cioè Campodemare, Cerenova, compresa nonna Virginia, oggi che fa comprare, 4.875, maschi 2.304, femmine 2.571, il tutto 4.875. Sasso, Ducasette, Furbara 999, maschi 509, femmine 490, i terzi 273, maschi 136, femmine 137, Valcanneto 3.082, maschi 1.510, femmine 1.572, San Martino 654, maschi 326 e femmine 328. Famiglie del comune di Cerveteri, 10.350 al 30 giugno 1993, composizione media, cose che fanno ridere, come segue: una persona, famiglie con una persona, 3.933 famiglie, con due persone, 2.117 famiglie, con tre persone 1.913 famiglie, con cinque persone 457, con sei persone 78 famiglie, con sette persone 11 famiglie, con otto persone oltre 7, 4 famiglie. Se lo sanno i nostri antichi genitori, non sa le risate che se fanno. Le mucche maremmane di Olimpia Becchies, che sarebbe Bartolini. Care mucche maremmane, poderose e forti come la vecchia Maremma, quanto eravate di aiuto ai nostri contadini con l'aratro, l'erpice ed il morgano. Davate tutta la vostra forza per una terra arida e avara. In quei solchi profondi c'erano tutte le nostre speranze, dopo avervi gettato ogni tipo di seme. Tornava a casa il lavoratore stanco, la sua pelle brunita dal sole cocente ed impietoso. La canottiera un po' ingiallita, una sigaretta tra le dita, seduto sopra la barrozza, dalle grandi ruote cingolanti e da forti cerchioni di ferro che facevano scricchiolare i sassi e la terra della strada non ancora asfaltata. Ogni tanto dava uno starrattone alla capezza. «Forza, Bianchina! E là, Morgana, avanti!» E loro riprendevano con uno scatto la salita, ansimando. Le mucche grigie, dagli occhi grandi e tristi, le narici umide per la fatica, le corna enormi alzate in aria come mani imploranti, andavano in coppia qualche volta, le corna si scontravano.